Capitolo quarantesimo. Commento Matteo 14 da 22 a 36. Una notte sul lago. La folla seduta sull'erba in quel crepuscolo di primavera si nutriva del cibo che Cristo aveva provveduto. Nelle sue parole aveva riconosciuto una voce divina. Solo la potenza di Dio poteva compiere le guarigioni di cui erano stati testimoni. Per di più il miracolo dei pani aveva recato a tutti i suoi benefici. Al tempo di Mosè il Signore aveva nutrito Israele nel deserto con la manna. Chi poteva essere colui che li aveva nutriti in quel giorno se non il Messia annunciato da Mosè? Nessun uomo avrebbe potuto, con 5 pani d'orzo e 2 pesciolini, dar cibo sufficiente a migliaia di persone affamate. Dicevano gli uni agli altri: «Questi è certo il profeta che ha da venire al mondo». Durante la giornata si era fatta strada quella convinzione che col miracolo finale si era tramutata in certezza. Il liberatore lungamente atteso era in mezzo a loro. Le speranze del popolo si rinsaldavano. Egli avrebbe trasformato la Giudea in un paradiso terrestre, in un paese di latte e miele. Avrebbe potuto appagare ogni desiderio, annientare la potenza degli odiati romani e liberare la Palestina e Gerusalemme. Poteva guarire i soldati feriti, procurare cibo a interi eserciti, sottomettere le nazioni e assicurare a Israele il dominio sospirato. Pieni di entusiasmo, vogliono immediatamente proclamarlo re. Si accorgono però che Gesù non cerca di attirare l'attenzione su di sé e che non aspira agli onori. Differisce totalmente dai sacerdoti e dagli anziani e si teme che non voglia mai rivendicare i suoi diritti sul trono di Davide. Perciò si consultano e decidono di impadronirsi di lui con la forza e di proclamarlo re di Israele. I discepoli sono subito d'accordo con la folla nel ritenere che il loro maestro sia l'erede del trono di Davide e aggiungono che si sottrae a un tale onore per modestia. Se il popolo avesse esaltato il suo liberatore, i sacerdoti e gli anziani sarebbero stati costretti a onorare colui che veniva rivestito dell'autorità di Dio. Con molto impegno si preparano ad attuare il loro piano. Ma Gesù si rende conto del loro progetto e ne vede i risultati che sfuggono loro. Persino in quel momento i sacerdoti e gli anziani tramavano contro la sua vita, accusandolo di distogliere il popolo. Un tentativo di metterlo sul trono si sarebbe accompagnato all'insurrezione e alla violenza e avrebbe ostacolato l'affermazione del regno spirituale. Bisognava frenare subito tale progetto. Gesù chiamò i discepoli e ordinò loro di imbarcarsi e di ritornare a Capernaum, mentre egli avrebbe licenziato la folla. Mai era parso così difficile eseguire un ordine del maestro. I discepoli attendevano da tempo un movimento popolare che ponesse Gesù sul trono e non si rassegnavano all'idea che invece tutto si risolvesse nel nulla. La folla radunata per la Pasqua era ansiosa di vedere il nuovo profeta. Ai discepoli pareva che quella fosse l'occasione favorevole perché il loro diletto maestro salisse sul trono di Israele. Esaltati da quell'ambizione, era difficile per loro andarsene e lasciare Gesù su quella riva deserta. Mossero delle obiezioni, ma Gesù parlò con un insolito tono di autorità. Vedendo inutile ogni opposizione, si diressero in silenzio verso il lago. Gesù ordina alla folla di disperdersi. Lo fa con tale autorità che nessuno osa resistergli. Le espressioni di lode e di esaltazione si spengono sulle labbra. Si fermano nel momento in cui stanno per rapirlo. La gioia che rischiarava i loro volti svanisce. L'aspetto maestoso di Gesù e le sue poche autorevoli parole calmano il tumulto e fanno fallire i piani più decisi. Riconoscono in lui una potenza superiore e vi si sottomettono senza discutere. Rimasto solo, Gesù se ne andò sul monte a pregare. Per ore intercedette presso Dio, non per sé, ma per gli uomini. chiese al Padre la capacità di rivelare loro chiaramente il carattere divino della sua missione, affinché Satana non accecasse il loro intendimento e non pervertisse la loro capacità di giudizio. Il Salvatore sapeva che i giorni del suo ministero terreno sarebbero presto terminati e che pochi lo avrebbero accettato come Redentore. Con l'animo angosciato pregò per i suoi discepoli, i quali avrebbero dovuto affrontare una prova difficile. Le speranze a lungo accarezzate, fondate su errori popolari, sarebbero cadute nella miseria più penosa e umiliante. Invece che sul trono di Davide, essi lo avrebbero visto sulla croce. Quella sarebbe stata la sua incoronazione. Non comprendendo il valore di tutto ciò, sarebbero caduti in forti tentazioni. Se lo Spirito Santo non avesse illuminato la loro mente, non avesse dato loro una più ampia visione, la fede dei discepoli sarebbe venuta meno. Gesù soffrì perché la loro concezione del regno si limitava a un'affermazione terrena. Un peso doloroso opprimeva il suo cuore e con lacrime innalzava a Dio le sue suppliche. I discepoli non si erano subito allontanati dalla riva come Gesù aveva loro ordinato, ma avevano aspettato un po', sperando che egli li raggiungesse. Siccome le tenebre scendevano, montati in una barca, si dirigevano all'altra riva verso Capernaum. Da quando seguivano Gesù non avevano ancora conosciuto un momento di così profondo scoraggiamento. Si rammaricavano amaramente dell'occasione perduta. Si pentivano per aver ubbidito subito all'ordine del Maestro e pensavano che con un po' di insistenza avrebbero potuto attuare il loro progetto. Dubitavano perché l'ambizione li aveva accecati. Sapevano dell'odio dei farisei e volevano che Gesù fosse onorato come meritava. Non potevano accettare l'idea che, pur essendo discepoli di un maestro così potente, dovessero essere sprezzati come impostori. Fino a quando sarebbero stati considerati discepoli di un falso profeta? Quando Gesù avrebbe affermato la sua autorità regale? Perché egli, che possedeva una così grande potenza, non si manifestava e non rendeva il loro ministero meno penoso? Perché non aveva strappato a una morte violenta Giovanni Battista? Facendo questi ragionamenti, i discepoli si trovarono immersi nelle tenebre spirituali e arrivarono a chiedersi se Gesù non fosse davvero un impostore, come pretendevano i farisei. Quel giorno i discepoli avevano visto le opere meravigliose di Cristo. Era parso che il cielo fosse sceso sulla terra. Il ricordo di quel giorno glorioso avrebbe dovuto riempirli di fede e di speranza. Se avessero parlato di questo, non avrebbero certo offerto occasione alla tentazione. Ma, delusi, non avevano ascoltato le parole di Cristo. Raccogliete i pezzi avanzati, che nulla se ne perda. Erano state ore benedette per i discepoli, però le avevano dimenticate. Intanto le acque del lago si agitavano. Siccome i loro pensieri erano tetri e deprimenti, il Signore occupò le loro menti con qualcos'altro. Spesso Dio agisce così con gli uomini, che si creano dei pesi e delle difficoltà. Non era il momento di porsi dei problemi, perché un pericolo reale li minacciava. Una violenta tempesta si stava avvicinando. Era imprevista per la bellissima giornata e i discepoli impreparati ebbero paura. Si dimenticarono del malcontento, delle incredulità e della impazienza e si dettero da fare perché la barca non affondasse. Betsaida non distava molto dalla località dove pensavano di incontrare Gesù. Ordinariamente bastavano poche ore di barca, ma questa volta, ricacciati dalle onde e dal vento, si affaticarono coi remi sino alla quarta vigilia della notte. Infine, sfiniti, si credettero perduti. Non erano riusciti a vincere il mare infuriato e desiderarono ardentemente la presenza del Maestro. Ma Gesù non li aveva dimenticati. Egli vegliava e dalla riva vide quegli uomini spaventati che lottavano contro la tempesta. Non li perse di vista un solo istante. Premuroso, seguiva con lo sguardo la barca sbattuta dalla tempesta. Quegli uomini sarebbero stati la luce del mondo. Il Maestro compassionevole vegliava sui suoi discepoli come una madre sul suo piccino. Appena il loro cuore si fu sottomesso, la loro ambizione fu vinta e in tutta umiltà implorarono il suo aiuto. Vennero soccorsi. Nel momento della disperazione un raggio di luce permette loro di scorgere una figura misteriosa che si avvicina sulle acque. Non sanno che si tratta di Gesù, scambiano per un nemico colui che viene in loro soccorso e hanno paura. Le mani abbandonano i remi, la barca è in balia delle onde, tutti gli sguardi sono fissi su quell'uomo che cammina sui flutti spumeggianti del mare agitato. Pensando che si tratti di un fantasma, presagio della loro rovina, gridano di terrore. Gesù avanza come se volesse sorpassarli. Essi allora lo riconoscono e lo invocano. Il loro diletto maestro si volta e con la sua voce calma i loro timori. «State di buon animo, sono io, non temete». Appena si rendono conto del fatto prodigioso, Pietro, fuori di sé dalla gioia, come se stentasse a credere, supplica: «Signore, se sei tu, comandami di venire a te sulle acque». Gesù gli risponde: «Vieni». Guardando Gesù, Pietro avanza con sicurezza, ma appena per un sentimento di vanità volge lo sguardo verso i compagni rimasti nella barca, non vede più il Salvatore. Il vento è impetuoso, alte onde si innalzano tra lui e il maestro, ha paura. Per un istante Gesù rimane nascosto ai suoi occhi e la fede lo abbandona. Comincia ad affondare. Mentre sembra che i flutti lo inghiottiscano, Pietro alza gli occhi al di sopra delle acque sconvolte e fissandoli su Gesù grida: «Signore, Signore, salvami!» Subito Gesù afferra la sua mano tesa e gli dice: «O uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Camminando l'uno a fianco dell'altro, stretti per mano, entrano nella barca. Pietro si sente umiliato e tace. Non ha nulla di cui vantarsi coi compagni. La sua incredulità e il suo orgoglio gli sono quasi costati la vita. Appena aveva allontanato lo sguardo da Gesù, subito i flutti stavano per sommergerlo. Quando sorgono delle difficoltà, spesso anche noi assomigliamo a Pietro. Invece di tenere gli occhi fissi sul Salvatore, guardiamo le onde. I piedi vacillano e le acque tumultuose ci sommergono. Gesù non aveva detto a Pietro di andare a lui perché affondasse. Non perché periamo egli ci chiama a essere suoi discepoli. Non si dimentica di noi dopo averci invitati a seguirlo, ma dice: «Non temere, perché io t'ho riscattato, t'ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando passerai per delle acque, io sarò teco. Quando attraverserai dei fiumi, non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non ne sarai arso e la fiamma non ti consumerà, perché io sono l'Eterno, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore». Gesù conosceva il carattere dei suoi discepoli. Sapeva che la loro fede sarebbe stata duramente messa alla prova. La sua apparizione sul mare aveva lo scopo di mostrare a Pietro la sua debolezza e di fargli comprendere che l'unica salvezza stava in una costante dipendenza dalla potenza divina. Poteva avanzare con sicurezza tra le tempeste della tentazione solo se, diffidando di sé, si fosse appoggiato sul Salvatore. Pietro era debole proprio in ciò che si reputava forte, e finché non si fosse reso conto della sua debolezza, non avrebbe potuto comprendere l'ampiezza della sua dipendenza da Cristo. Se avesse compreso la lezione che Gesù gli dette sul lago, non sarebbe poi caduto nell'ora della grande prova. Giorno dopo giorno Gesù istruisce i suoi figliuoli. Li prepara per mezzo delle vicende quotidiane finché siano capaci di svolgere la parte più ampia che la sua provvidenza ha loro assegnato. L'esito di queste prove è molto importante per la vittoria o per la disfatta nella grande crisi della vita. Quanti non hanno il senso della loro costante dipendenza da Dio saranno vinti dalla tentazione. Possiamo pensare che i nostri passi siano sicuri e che nulla potrà scuoterci. Possiamo dire con fiducia: «Io so in chi ho creduto. Nulla potrà scuotere la mia fede in Dio e nella sua parola. Ma dobbiamo ricordare che Satana approfitta delle lacune del nostro carattere e fa di tutto perché noi non vediamo i nostri difetti e le nostre imperfezioni. Possiamo camminare sicuri solo se, consapevoli della nostra debolezza, guardiamo continuamente a Gesù. Appena Gesù entrò nella barca, il vento cessò e subito la barca toccò terra là dove erano diretti. Un'alba luminosa succedette a quella notte di terrore. I discepoli e altre persone che li accompagnavano si gettarono riconoscenti ai piedi di Gesù, esclamando: «Veramente tu sei il figliuol di Dio».